போர்ஷன் என்ன Paolo alla affidamento dice a ciò che Gesù ha fatto per noi, per la sua morte, per amore, ha ottenuto o conquistato per tutti, una volta per tutte, il perdono di Dio e il suo Spirito Santo come dimorante in noi, come sigillo di una alleanza, di una comunione. Definitiva di una nuova qualità della vita che è quella di figli di Dio. E la fede, come dice la parola, non è una parola paolina, non è stata inventata da lui, è una vecchia parola biblica, tutta di secoli, per un ebreo significa precisamente un rapporto interpersonale. Perché Dio, nella tradizione, nella rivelazione biblica, è concepito come una persona, come una presenza con cui relazionarsi, e quindi come una relazione, non come una formula, ma neanche come una vaga e astratta entità, come invece spesso la consideriamo noi. Come una persona con cui si è in relazione, come in ogni relazione c'è un rapporto di non solo di fiducia, nel senso di affidamento, di fiducia nel senso di dare fiducia, no? Dare credito, ma anche di affidamento, di confidenza, di contare su, che è caratteristico di una relazione fedele, sulla quale si sa di poter contare in modo definitivo. Per Paolo la fede è innanzitutto questa relazione personale col Signore Gesù. La definisce molto bene una frase bellissima nella lettera ai Galati, che praticamente è la base della sua conversione, come la chiamiamo noi, no? Cioè della sua vita cristiana. Nella lettera ai Galati ha questa frase qui: io sono stato ormai crocifisso insieme con Cristo, e quindi non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa esistenza umana, questa vita nella carne, io la vivo ormai nella fede nel Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Queste parole rappresentano, penso, la descrizione migliore della spiritualità cristiana di Paolo, che ha come un pilastro fondamentale la fede, intendendo per fede questa relazione, questo rapporto, questo affidamento, questa relazione di tipo interpersonale, che poi confina strettamente con una relazione di amore, come ho detto, no? Un'altra parola, l'alleanza, l'amicizia, un rapporto basato sul coinvolgimento, come diciamo noi oggi in termini moderni, su un coinvolgimento totale. Questo più o meno è ciò che lui intende per fede. La speranza invece è una specie di prolungamento della fede, che non riguarda una specie di secondo stadio di questo rapporto di fede, che non riguarda la vita presente o ciò che Gesù ha già compiuto per noi attraverso la sua morte, la sua risurrezione, l'effusione del suo spirito, i nostri cuori, ecco. Ma ciò che è ancora da compiere di questa specie di alleanza, come l'abbiamo chiamata prima, di questa specie di relazione, ecco, ciò che riguarda il futuro non ancora rivelato, non ancora compiuto, ciò che riguarda insomma la seconda fase della, Paolo dice, la seconda rata, usa un linguaggio contabile per dire la speranza, no? Dice, ci è stata data la prima rata e siamo in attesa della seconda rata, di questo gratuito e inaudito credito assoluto che Dio ci ha fatto attraverso il suo figlio, mandato a noi. La prima rata sarebbe appunto la morte e la risurrezione di Gesù e l'effusione del suo spirito, nei nostri cuori, per vivere la vita in questo mondo in relazione con lui e come lui da figli nel figlio, figli di Dio, nella grande famiglia della comunità cristiana, dove lui è il primogenito tra molti fratelli. La seconda rata, invece, è quella che è promessa ma non ancora data, che praticamente consiste, questa grazia o gratuita concessione o credito ci è stato fatto da Dio attraverso Gesù, che praticamente consiste nella risurrezione dalla morte. In questa risurrezione dalla morte Paolo probabilmente già credeva come fariva. Questo probabilmente si può forse dire sicuramente. Faceva parte della sua fede ebraica, giudaica, farisaica, la fede in questo futuro di Dio che era la promessa o la certezza della risurrezione dalla morte. Ma ecco, mentre da fariseo egli si aspettava il compimento di questa cosa alla fine dei tempi e quando non si sapeva, quando Dio avrebbe concluso la storia, invece dal momento che ha scoperto che la risurrezione dei morti è già cominciata con Gesù, primogenito di coloro che risuscitano dalla morte, come dice Paolo stesso, ecco, da quel momento la speranza di Israele è diventata la speranza cristiana, basata sul fatto che, su una certezza, se si può dire, ancora più grossa, sul fatto che quello che viene promesso è già stato compiuto e anticipato in Gesù, e quindi coloro che in comunione con lui vivono la propria vita di fede, come abbiamo detto prima, non possono non ereditare, come una specie di eredità, ecco l'altra immagine che lui usa, o come la seconda rata, ecco, la stessa condizione di vita di Gesù risorto, che è già stata anticipata, quindi già presente in qualche modo nella storia attraverso di lui. Dunque, mi pare in un'altra lettera di Paolo c'è una formula abbastanza sintetica di quello che lui intende per speranza, che sia probabilmente dove si dice che se noi completiamo o continuiamo a compiere il nostro corpo, la nostra esistenza mortale, la partecipazione alla passione di Cristo, altrettanto con la stessa sicurezza di Lui che l'ha già raggiunta, saremo uniti alla sua risurrezione. Mi pare che sia nella lettera ai Filippesi, però non mi viene la citazione esatta. Dunque, qui nella lettera ai Filippesi c'è una formula che adesso trovo, però in un'altra frase analoga dice che egli vive come in una corsa. Sì, proprio quella formula che cercavo, si trova nel capitolo terzo della lettera ai Filippesi, dove dice: ho lasciato perdere tutto quello che prima per me era tutto, l'ho considerato niente, al fine di guadagnare Cristo e di essere conquistato da Lui. Di raggiungere quella giustizia che non viene dalla nostra osservanza della legge, ma dalla fede in Cristo, la giustizia basata sulla fede. Questo, tutto questo, cioè l'aver lasciato perdere tutto, quello che prima ritenevo importante, l'averlo considerato spazzatura, al fine di conquistare, di essere conquistato, questo rapporto con Gesù, questo perché io possa conoscere, che vuol dire in ebraico sperimentare, la potenza della sua risurrezione. Dopo aver fatto la mia partecipazione alle sue sofferenze, diventando simile a lui nella morte, con la speranza, o nella speranza, di giungere alla risurrezione dai morti. Questo essere proteso verso il futuro, come lo chiamo subito dopo nel versetto 13, e questo correre verso la meta promessa da Dio in Cristo Gesù, questo è l'attenzione verso un compimento definitivo di ciò che è la vita di fede, quindi una specie di crescita o di sviluppo ulteriore di secondo stadio in questa comunione con il Cristo, che è arrivare a condividere anche la sua risurrezione. La terna si completa nel nostro testo di Prima Corinzi, che abbiamo visto con il testo della carità, dove il termine carità qui è usato da Paolo, che in senso tecnico, cioè ad indicare l'amore di Dio, l'infinita capacità di amare, la infinita capacità di generosità, di gratuità che Dio ha, che Dio ha dimostrato attraverso Gesù e che è stata diffusa nei nostri cuori attraverso il suo Spirito Santo, quindi è stata trapiantata in noi attraverso il suo Spirito Santo, e che è la stessa capacità d'amare di Dio. Quando nel capitolo 13 dunque si dice che il carisma più grande, lo si dice per questo: primo, perché la fede e la speranza sono le due tappe dell'avvicinamento alla meta, e una volta che si è raggiunta la meta, queste due tappe vengono superate. Mentre la terza cosa, cioè la carità, o la capacità di amare stessa di Dio, che ci è stata, per così dire, trapiantata, regalata, effusa, prestata, questa non potrà mai cessare, anzi, questa è la meta stessa verso cui la fede e la speranza si proiettano, e che è quella di essere, per così dire, assorbiti, presi nell'orbita della Santissima Trinità. Questa esistenza di amore puro, di gratuità infinita, senza limiti e senza riserve, di gratuità pura, senza residui alcuni, di egocentrismo, di egoismo, di interesse, di umana convenienza, che è la vita stessa di Dio. Questa vita stessa di Dio, che è praticamente la vita di amore puro, di generosità e di gratuità senza riserve, che ci è stata manifestata da Gesù, prestata, per così dire, dal suo Spirito Santo, e che deve diventare la nostra definitiva eredità, il senso ultimo della nostra vita. E per questo si dice che il carisma più grande a cui aspirare, carisma vuol dire don di Dio, no? Quindi il don dei doni, il super dono, insomma il massimo che si può essere donato, e che è di diventare simili a lui. La prima lettera di Giovanni ha una frase simile a questa, molto bella, che dice: fratelli, noi siamo già da adesso figli di Dio, eppure non è stato ancora manifestato pienamente quello che saremo, poiché quando egli si sarà manifestato, che vuol dire il ritorno di Gesù e quindi l'epoca della risurrezione, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Che bellissima frase del capitolo terzo della prima Giovanni, che dice: fin da ora siamo figli di Dio, eppure ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però con certezza che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Una formula per dire che si entra pienamente, definitivamente, nella stessa orbita, nella stessa sfera vitale della Santissima Trinità. La stessa lettera prima di Giovanni dice che Dio è carità o amore, e quindi fin da adesso coloro che camminano nell'amore camminano verso Dio, perché Dio è amore e gratuità senza limiti. La fede e la speranza rappresentano dunque come l'attrezzatura della comunione, della relazione con Dio, nella fase della nostra relazione con Lui che si svolge nella vita presente o prima della risurrezione. La speranza è questa seconda fase o compimento della relazione con Lui nella risurrezione dalla morte. La carità, precisamente l'approdo, che comincia da ora ma si compie nella risurrezione, la stessa atmosfera, la stessa circolarità di vita nella Santissima Trinità, nella stessa biosfera, si dice in termine biologico, no? Nella stessa biosfera di Dio, in modo che si possa dire: saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Ecco, vedere così come egli è vuol dire avere una relazione faccia a faccia, quindi una relazione svelata, quindi non quella della fede, no? La caratteristica della fede è fidarsi della sua parola e solo della sua parola, non avendo ancora a disposizione la esperienza diretta della sua, come dice qui Paolo nel 13° capitolo nostro, dice adesso noi vediamo ma come si vede in uno specchio, poi vedremo faccia a faccia. Adesso vediamo, abbiamo una relazione con Dio di tipo interpersonale ma indiretto, però andiamo verso una relazione faccia a faccia, cioè di tipo diretto, immediato. Questo è ciò che viene chiamato il culmine, il massimo, il vertice, l'approdo, la tappa finale del nostro cammino di relazione con Dio, che vuol dire entrare in una relazione definitiva, faccia a faccia, diretta con Lui, che è solo una relazione di carità, nient'altro che carità, cioè di amore gratuito, o essere assorbiti nella sua biosfera di amore gratuito, che per ora abbiamo solo conosciuto tramite Gesù e alla quale siamo chiamati a rispondere tramite la fede, la speranza e la carità in questo mondo. È un po' una sintesi che tipicamente paolina sembra della vita cristiana, il triangolo, se vogliamo chiamarlo così, fede, speranza e carità. Del resto, non a caso, l'ultimo capitolo della prima Corinzi, vedete, si occupa direttamente di questa fase seconda, che altrove viene chiamata la seconda rata della nostra, si dice, della nostra trasfigurazione, trasformazione in figli di Dio come Gesù, che è quella della risurrezione. Partecipazione alla sua risurrezione, avere in eredità la sua stessa condizione di risorto dalla morte. Cosa che noi non sperimentiamo, non possiamo sperimentare, possiamo solo credere, perché quando la sperimenteremo, credere e sperare, fede e speranza, perché quando la sperimenteremo saremo già assorbiti, entrati nella vita stessa di Dio. E la risurrezione in fondo altro non è che l'entrata di Gesù nella vita di Dio. Non è semplicemente il ritorno indietro alla vita precedente alla morte. Questa sarebbe non la risurrezione, ma la risuscitazione o la reincarnazione. Sarebbe un ritorno nella posizione precedente alla morte, quindi un ritorno indietro. Invece quello che si intende per Gesù, e quindi poi si vede qui.
Quindi questo sarebbe il paradiso, tra virgolette, no?
Ciò che noi chiamiamo paradiso è una condizione di questo genere.
E non si può sperimentare in vita?
Chiaramente si può sperimentare un rapporto, una relazione anche molto intima, ma sempre di tipo indiretto, nella fede e nella speranza e nell'amore caratteristico di questa nostra condizione umana, caratteristica della vita umana, che è, per così dire, confinata, no? Delimitata dai confini della nascita e della morte, che sono i nostri panni, insomma, la nostra caratteristica condizione umana, nella quale il rapporto con Dio, che non nasce e non muore, non può che essere un rapporto, come dire, iniziale, un rapporto infantile, un rapporto, come dice qui, infantile, cioè da inizio, no? Come fa nel capitolo 13, fa pure quel paragone, no? Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Diventato uomo, ciò che era da bambino, l'ho abbandonato. E il paragone serve per dire adesso, quello che è adesso, quello che sarà. Subito dopo, infatti, si fa il paragone fra ora, allora, no? Come nel versetto 12 del nostro capitolo 13. Ma la cosa più interessante forse di quel capitolo, su cui non ci siamo fermati, poteva essere questa, appunto, poteva essere la riflessione su cosa significa lì il termine carità, che appunto è lo stesso amore di Dio, la stessa capacità di amare di Dio, cosa evidentemente sovrumana, impossibile a delle creature umane, se non gli viene prestata, se non gli viene data. Ecco perché si chiama dono, carisma. In effetti è vero, insomma, noi possiamo anche sperimentarlo nella nostra esperienza umana, la nostra capacità di amare, anche quando ci sembra la più matura, la più sublime, la più sincera, la più purificata, come vogliamo chiamare, conserva sempre, come dire, è sempre un peso lordo, non è mai un peso netto, conserva una parte, come dire, così per esprimerci, uno spessore, conserva una qualità che è scadente, cioè che è limitata, che scade, che ha una scadenza, che insomma a un certo punto, nella migliore delle ipotesi, finisce, si stufa, cede. E la nostra esperienza, soprattutto quando siamo messi alla prova nella capacità di amare, se ci abbiamo provato e se siamo sinceri, è pari, questa. Noi arriviamo a desiderare, a vedere quanto è bello, a desiderare la capacità di amare, ma la nostra capacità di amare è molto limitata. Facilecca presto e volentieri, e ha bisogno quindi continuamente di essere ricostruita, alimentata, ha bisogno di perdono, ha bisogno di una alimentazione alla gratuità o alla sorgente della gratuità assoluta che è Dio, dell'amore puro che è Dio. Quello che c'è di sublime, di importantissimo nel capitolo 13, penso che sia proprio questa cosa, che a prima lettura non risulta, soprattutto perché in italiano la parola carità è una parola ambigua, altamente ambigua. Purtroppo noi usiamo la parola carità per dire delle cose molto più banali di quella che qui il nostro testo della prima Corinzi invece ci vuole dire. Noi usiamo la parola carità per dire l'elemosina, per dire il dar delle cose più che il dare se stessi, per dire una compassione, un sentimento, più che non un sacrificio, una vera e propria autoesproprio di sé, volontario, gratuito. E soprattutto noi abbiamo l'esperienza, se vogliamo essere onesti e sinceri, che se anche al posto di carità sostituiamo la parola amore, anche la parola amore nel nostro linguaggio è assolutamente ambigua, assolutamente condizionata. Talora si usa la parola amore per delle cose assolutamente squallide, e anche se la vogliamo sublimare al massimo, facciamo l'esperienza che anche concependola nel modo più bello, più purificato, facciamo l'esperienza che dura poco, fa presto, ci lecca, non è garantita, non è garantibile, e invece è continuamente da rifare, da ricreare, da alimentare. Questa è la cosa più grossa del capitolo 13, su cui forse non ci siamo abbastanza soffermati. Bene, poi su questi capitoli qua c'era passiamo al 15, dai.
Almeno ho capito qui quando dice la forza del peccato e la legge.
Posso dire anche delle altre cose?
Sì.
Allora.
Era questa.
Qui dice, al versetto, sempre capitolo 15, 2, e dal quale avete ricevuto, no? Praticamente il Vangelo, nel quale restate salvi e dal quale avete, per quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma in cui l'ho annunciato, altrimenti avreste creduto in vano. Allora, la forma, cosa vuol dire? Quella che è il, come lo stiamo studiando noi praticamente il Vangelo, nel senso di dire che non si può riportare in altre parole oppure in altre espressioni, perché poi magari può essere fuorviante, nel senso non letterale, però queste concezioni che vengono definite magari non possono essere interpretate in altro modo. Questo vuol dire, prima cosa. Poi un'altra cosa che mi ha fatto pensare, che dice parla di Cristo, no? Dice nel versetto 25, bisogna infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. A me non mi pare che il regno, cioè in tutta la storia dell'uomo, da che è venuto anche Cristo, non mi pare che sia lui che regna in questo mondo, ma casomai qualcun altro che regna in questo mondo. Quindi come si concilia questa cosa? Cioè da questa frase sembra che il mondo dovrebbe andare sempre meglio, dovrebbe essere sempre una cosa, il suo regno dovrebbe estendersi, invece a me sembra proprio il contrario.
Allora, qui sta parlando però un versetto precedente, 24, della fine. Poi sarà la fine. Traduzione italiana alla meglio, perché vuol dire il fine, cioè il traguardo, ed è di questo, cioè del traguardo, che dice che è il momento in cui finalmente si realizza questo, egli regna. È il traguardo questo, non è l'adesso, tutto, si vede bene dal versetto precedente, seguente, anche che sta parlando sempre di questo stadio ultimo, traguardo della risurrezione, a cui è dedicato tutto il capitolo. La parola Vangelo del versetto 2 e 1 non è il Vangelo che conosciamo noi. Questa lettera è molto precedente ai nostri Vangeli. Quindi qui la parola Vangelo non significa il Vangelo che conosciamo noi, ma invece, com'è il senso originario della parola che è greca, parola Vangelo, parola greca, indica la predicazione cristiana primitiva precedente ai nostri Vangeli, soprattutto dalla prima ora, la quale consisteva praticamente in un annuncio che è quello che viene subito dopo riferito nei versetti 3 e 4. Un annuncio che è avuto qui, cioè il crocifisso è risuscitato, con tutto quello che questo implica, perché se Gesù di Nazareth, il crocifisso, crocifisso per tutto quello che aveva detto e fatto, è risuscitato, allora vuol dire che tutto quello che lui ha detto e fatto è risuscitato. Allora vuol dire non solo che è vero tutto quello che gli ha detto e fatto, ma che è possibile, perché è diventato storicamente realizzato, presente, messo a nostra disposizione attraverso la sua risurrezione. Dunque, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete ricevuto, nel quale restate salvi, dal quale ricevete salvezza, si tratta di questo annuncio grandioso, e se lo mantenete in quella forma in cui ve l'ho annunziato, vuol dire se capite bene, se mantenete, capite bene quello che significa. Perché dice così? Evidentemente perché il capitolo 15 è stato tutto scritto per delle chiarificazioni sul significato della risurrezione di Gesù, che invece dai destinatari della lettera, dalla comunità cristiana di Corinto, o almeno da alcuni fra loro, era pesantemente frainteso. Altrimenti non si direbbe così e non si scriverebbe un capitolo intero della lettera dedicato alla risurrezione, che cosa significa l'annuncio cristiano fondamentale della risurrezione. Dunque, se lo mantenete in quella forma, non vuol dire tanto la forma, come si dice oggi in italiano, cioè la formulazione, ma invece il significato e quindi il contenuto invece della forma. Perché a quanto pare questo capitolo è stato scritto perché a Corinto il Vangelo che lui aveva annunciato non era mantenuto nella forma in cui lui lo aveva annunciato, altrimenti non si scrive il capitolo. Questo è il significato del Vangelo, che quindi praticamente si condensa nella grande notizia. Vangelo significa la lettera proprio così, la grande notizia, nella grande notizia che il crocifisso, Gesù di Nazareth, il crocifisso è risuscitato. E non è risuscitato per modo di dire, cioè per dire che quello che lui ha detto nonostante la sua morte e vale la pena di essere seguito, non come una predica, ma è risuscitato come un evento, cioè è avvenuto che il crocifisso morto e sepolto, come si dice subito dopo, è stato risuscitato. Quindi si tratta di un avvenimento e non di una predica. Evidentemente a Corinto c'era stato un fraintendimento di questo genere, cioè si concepiva la risurrezione di Gesù come un modo per dire che bisognava fare come se egli fosse ancora vivo, come se, e che i cristiani erano coloro che seguivano il suo insegnamento come se gli fosse ancora vivo. Invece la forma cui lui si riferisce è appunto che non si tratta, quando si parla del Vangelo, del grande annuncio della risurrezione del crocifisso, non si tratta di una cosa del genere, si tratta invece di un avvenimento. Questa è la base poi del capitolo 15. Comincia non a caso in questo modo perché vuole recuperare, illuminare, ritornare a porre in chiaro quello che lui considera il fondamento stesso della professione di fede cristiana.
Questa è una cosa abbastanza nuova, cioè la fede si basa su degli eventi storici.
Ma non tanto su degli eventi storici, ma su questo evento storico. Perché insomma, altri eventi storici non fa meraviglia nessuno, che un uomo come Gesù sia stato ammazzato in quel modo non fa meraviglia a nessuno, che lo abbia conosciuto, che abbia conosciuto un po' quello che egli ha detto e ha fatto, ma che sia effettivamente avvenuta la sua risurrezione, cioè che egli sia non solo ritornato in vita, che sarebbe ritornare indietro, come dicevo prima, ma che egli sia entrato nella pienezza della vita, che egli sia vivo nel senso più vivo che si possa immaginare, molto più vivo di quanto siamo vivi noi, se così si potesse dire, ecco, questo cambia la vita, ovviamente. Questa è una notizia clamorosa, capovolgente, e giustamente lui la definisce perciò la base, senza della quale noi crediamo in vano. La parola in vano dice tutto, anche in italiano abbastanza bene. In vano vuol dire in vuoto. Credere in ebraico significa appoggiare i piedi sopra. Allora, credere in vano significa appoggiare i piedi sopra il vuoto. E si sa cosa vuol dire appoggiare i piedi sopra il vuoto. Se cioè manca l'evento della risurrezione di Gesù, c'è vuoto. La fede cristiana poggia sul vuoto, come dirà un po' più avanti, lo ribadisce 2 o 3 volte. Allora noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Allora vana è la nostra predicazione, vana, vuota, non dice niente. Vana è la vostra fede, che voi avete poggiato i piedi su vuoto.
Il fatto non c'è difficoltà, la novità, a parte la risurrezione, però il fatto che normalmente le religioni magari si poggiano su delle morali, su dei principi, su delle credenze, invece la fede cristiana si poggia su un evento storico, che è quello della risurrezione, va bene, però c'è.
Sì, ma più che su un evento storico bisogna dire su quell'evento storico, perché, non so, anche la tradizione musulmana, che fa capo a Maometto, si basa su degli eventi storici riguardanti Maometto. Però ciò che viene creduto non sono gli eventi storici riguardanti Maometto. Quindi la frase evento storico di per sé non è sufficiente, può essere anche ambigua, finché non si precisa bene che l'evento storico è quello della risurrezione ed è quello l'oggetto principale, fondamentale della fede. Cioè quello è la base, come si dice qui, il pilastro, la colonna fondamentale, il fondamento della professione di fede. Se non c'è quello, crolla tutto, cioè non c'è niente, c'è il vuoto. Ecco, quello che fa la differenza in una maniera veramente inaudita, per cui per quanto si dica, per quanto si faccia, per quanto si chiacchieri sul fatto che tutte le religioni portano a Dio, va bene, a certe condizioni tutte le religioni portano a Dio, Questo non significa assolutamente che tutte le religioni siano uguali, perché nessuna religione ha mai proclamato e potrebbe mai proclamare la risurrezione di un morto. E per di più, non la risuscitazione o la reincarnazione di un morto, ma invece la entrata in una fase della vita che si chiama la risurrezione, che è la vita stessa di Dio. Insomma, nessuna religione ha mai potuto proclamare che Dio si è fatto uomo.
Però questo fatto
questa cosa qui è assolutamente unica, inaudita, inaudita e assolutamente improclamabile. Nessuna ricerca di Dio da parte dell'uomo potrà mai immaginare, pensare o dire una cosa del genere. Del resto nessuna delle grandi religioni lo ha mai sognato. Esempio del genere. Lo stavi dicendo?
Dicevo, però questo fatto storico che è la risurrezione, lo crede, è storico per noi cristiani, cioè no, i cristiani lo credono. Quale altra religione crede che Gesù è risorto? Gli ebrei non lo credono, gli altri non lo credono.
Nessuna religione.
Quindi un fatto storico, però creduto solo dai cristiani.
Per forza.
Mentre un fatto storico è storico. Cioè, che Gesù è morto in croce, ci credono tutti, perché tanto la risurrezione, no? Però voglio dire, mentre la morte in croce di Gesù è un fatto storico, anche quello, riconosciuto da tutti, anche dai non cristiani. Perché che Gesù è morto in croce lo riconoscono anche gli ebrei, penso.
Sì, ma proprio perché si tratta...
Mentre che Gesù è risorto non ci credono per niente, anzi lo negano.
Posto, perché si tratta, la morte si tratta di un evento di ordinaria amministrazione, se così si può dire. Mentre quando si dice la risurrezione si tratta di un evento non solo di straordinaria, ma di inconcepibile.
Però se fosse un fatto storico, insomma la storia non la può negare nessuno, che uno l'abbia visto o non l'abbia visto, se è storico nessuno lo può negare. Questo in questo caso, vuol dire, nel caso della risurrezione, solo i cristiani lo riconoscono.
Che cosa intendiamo per storico?
Realmente avvenuto, documentato e...
È documentabile.
È documentabile.
Allora, questo è la risurrezione di Gesù, realmente avvenuta, documentata e documentata.
Però solo dai cristiani.
Momento. Se per storico intendiamo questo, questo lo è per tutti, documentato e documentabile. È chiaro che tu, a ciò che ti dice un documento, anche per ogni altro evento storico, presti fede nel senso che lo ritieni attendibile nella misura in cui rientra negli schemi o nei metri con cui tu misuri la storia. Allora, se tu misuri la storia con dei metri umani, questo evento non rientra in questi metri, quindi ti passa fuori della storia.
Allora però non può essere.
Se per storia si intende appunto ciò che è misurabile con i metri umani, se invece per storia si intende al di là dei metri umani ciò che è avvenuto ed è documentato e documentabile, allora rientra anche questo nell'ambito
questo
dei fatti storici.
È un fatto di fede, insomma, c'ha delle...
Ma momento, è ambiguo dire un fatto di fede, perché dire un fatto di fede può voler dire è un fatto ma non è un fatto, questo sarebbe falso, dire così sarebbe falso, quindi è ambiguo dire un fatto di fede.
Sarà ambiguo, però anche il discorso del fatto storico a me non mi è chiaro, cioè il discorso che un fatto è storico per tutti.
No. Non è vero, non è vero.
Non
è
mai niente di cui discutere.
Non è vero.
Ma
va bene, dopo ci sono le angolature, le interpretazioni, però il fatto è il fatto. Cioè per Garibaldi qualcuno potrà essere un delinquente, per un altro potrà essere un eroe, però che Garibaldi è Garibaldi.
Però uno può dire, ma in fondo non l'ha fatto lui, l'Italia l'ha fatto un altro.
Va bene, dopo ci sono le interpretazioni, però sul fatto io dico, non si può.
No, ma nel senso storico sono tutti d'accordo.
Te adesso per fatto intendi l'esistenza.
Una cosa che non si
l'esistenza
può negare,
storica, cioè, di una persona. Quindi se stai attenta, con la parola storico intendi un certo tipo di fatto di quelli che sono, ho detto io prima, di ordinaria amministrazione. Non può essere negato da nessuno, perché? Perché rientra negli schemi con cui tutti, più o meno, misurano la storia. Allora, se per storico intendiamo questo, questo esce dagli schemi. Ma se per storico intendiamo realmente avvenuto, documentato e documentabile, allora...
Però documentato e documentabile solo dai cristiani.
No, un momento. Documentato e documentabile vuol dire che è documentato e documentabile da chi lo ha conosciuto. Perché non è documentato e documentabile da chi non l'ha conosciuto nessun altro evento storico, non solo questo. Quando si fa la storia si fa su delle fonti storiche. Le fonti storiche non sono, non vogliono dire che tutti le conoscono. Vogliono dire che tutti le conoscono se le vanno a cercare, se le vanno a conoscere, perché sono documenti, documentati e documentabili. Ma non che tutti, per il fatto che sono fonti storiche, tutti automaticamente le conoscono, le possono conoscere, se le vanno a cercare, se gli interessano. Anche le notizie storiche, non
sì,
tutti le conoscono.
Questo resterebbe nella storia l'unico fatto, cioè l'unico evento
che esce dagli schemi.
Che esce dagli schemi. E che esce, perché c'è anche una cosa.
Ma
che...
attenzione bene, non confondiamo che esce dagli schemi con il fatto che non è storico.
Cioè, voglio dire, un altro fatto, diciamo ipotetico, storico, che non fosse conosciuto fino a un certo punto, ma che a un certo punto venisse portato alla luce, cioè evidenziato da ricerche, da documentate, a un certo punto diventa innegabile per tutti, perché se io, storico, ricercatore, ti dimostro e ti porto le prove che questo fatto è esistito, alla fine... cioè teoricamente perlomeno può essere creduto da tutti, perché ci sono delle prove su cui questo fatto qui invece della
risurrezione. Qui ci sono delle prove, l'apostolo Paolo porta le prove, quindi non si può escludere il termine prova. Cioè ciò che rende storico un fatto non è il fatto che sia accettata o non accettata da tutti la sua storicità. Ciò che rende storico un fatto è se è avvenuto o no. E se è documentato, è documentabile, perché se non è conoscibile, chiaro.
Stasera alla tele, forse il telegiornale ha portato la notizia che hanno ritrovato i documenti del Vangelo di Marco che anticiperebbero il Vangelo di una ventina d'anni. Tre documenti.
Chi l'ha detto questo? È una roba vecchia come il cucco.
No, notizia.
L'hanno portata come una notizia, chissà come. Era un servizio per caso sulla mostra di Rimini?
No, era di cosa? Del vaticanista di De Cardi, come si chiama?
Ma perché c'era la dice anche? No, io non lo dico, però
si riferiva
a una cosa molto un passato. Quindi c'è il racconto del Vangelo, è proprio un racconto di gente che effettivamente racconta cose che ha visto, ma sì,
ci anche la teoria di CL che è stata fatta oggetto di una...
No, ma non citava Rimini, citava uno studioso inglese americano.
No, io non l'ho sentito solo che si riferiva a Cumbra.
Peter Tide, si riferisce dei frammenti trovati a Qumran, vecchi polveroni.
Io
ho sentito questa citazione
di Qumran, però ho detto questa è la cosa ancora più sconvolgente di Qumran. Tre frammentini piccoli che finora
non passano. Sono quelli che si trovano alla mostra di Rimini.
E chi l'ha trovato questo?
Non ha citato Rimini, però.
Lo so che non l'ha citato. Una lunga storia questa, perché è stata fatta una grossa polemica, soprattutto dai giornali di CL, su questo argomento, perché loro hanno una tesi che fa parte dei loro fondamenti, del loro movimento, uno dei loro cavalli di battaglia è di fare polemica contro altri cattolici che, siccome non la pensano come loro, sarebbero protestanti. Tra questi ci sarebbero tutti gli studiosi biblici, i quali avrebbero tutti venduto la testa ai protestanti e non sarebbero più cattolici.
Adesso ho capito perché sono ora, tutti.
Perché avrebbero tutti venduto la testa ai protestanti e non sarebbero più cattolici? Perché, senti che razza di discorso, perché avrebbero sostenuto e sosterrebbero tutti in coro come un branco di allocchi, ripetendo come pappagalli delle cose che sarebbero state scritte da studiosi protestanti, e cioè che i nostri Vangeli sono databili tutti più o meno attorno al 65, 70, 75, 80 dopo Cristo, 90 dopo Cristo, il Vangelo di Giovanni, cioè verso la fine del primo secolo. Tutti in coro, più o meno gli studiosi biblici, sono più o meno tutti d'accordo su datazioni di questo genere. Ora, per dimostrare la tesi che sono tutti dei venduti al protestantesimo e che non fanno altro che ripetere a pappagallo ciò che hanno detto gli studiosi protestanti, cosa hanno fatto? Un polverone enorme su una piccolissima cosa, e cioè su questo fatto, che negli scavi fatti a Qumran, tra le tante grandiose cose che sono state trovate, quindi libri interi della Bibbia, per esempio, libri interi della vita della comunità di Qumran, una vera e propria biblioteca, in alcune grotte, ormai di grotte ne ho scoperte, prima erano quattro, adesso sono una quindicina, tutte le grotte di attorno le hanno esplorate tutte, in alcune, sulle rive del Mar Morto, qui, se guardate la cartina, sulle rive del Mar Morto, qui non è indicato chiaramente, ma sotto Betlemme più o meno, più verso il Mar Morto o sotto Betlemme, in queste grotte, comunque in una di queste grotte sono stati trovati dei frammenti, non dei rotoli, ma proprio dei frammentini piccoli piccoli di vario genere. Uno di questi frammentini reca una serie di sei consonanti greche. Adesso è in mostra lì a Rimini, quindi tutti lo possono vedere. È un frammentino piccolo piccolo che, osservato al microscopio attentamente, insomma con una lente, rivela una sequenza di lettere, solo le consonanti dell'alfabeto greco. Sei. Allora, è un frammento di papiro, perché è stato conservato solo, ho ritrovato solo un pezzettino così, perché di quel materiale scrittorio biodegradabile, facilissimamente deteriorabile, che è il papiro. Allora, i papirologi sono gli studiosi dei papiri, no? Ora, tra i papirologi, uno, un gesuita spagnolo, si chiama O'Callaghan, 20 anni fa, quando io ero al biblico, 25 anni fa, quando io studiavo all'università al biblico, ha avanzato l'ipotesi che quelle sei lettere, quelle sei consonanti, se si mettono le vocali, cioè se si cerca di ipotizzare a che frase possono corrispondere, perché le consonanti senza le vocali non si leggono, quindi dice lì, quella è una frase,
non c'erano le vocali?
Perché evidentemente non lo sappiamo, ma probabilmente era una frase cifrata, chi lo sa, oppure sono andate perse, scritte in modo che non diverso.
Ma quell'epoca invece scrivevano.
Sì, 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 sì. I papiri ce ne abbiamo altri interi, scritto tutto ben bene. Allora, quello lì ha ipotizzato che la ricostruzione della frase, che corrisponde a quelle sei consonanti, è un versetto del capitolo sesto del Vangelo di Marco, il versetto 53 del capitolo sesto del Vangelo di Marco. Lui dice: se noi confrontiamo quella serie di consonanti con quel versetto, noi troviamo che corrisponde perfettamente.
Qual è la frase?
Bene, la frase è Marco 6, 53.
No, mica niente.
Combinazioni
53. I compiuti la traversata, approdarono e presero terra
a Gennesaret. Questo è il versetto, no? Soprattutto la seconda parte del versetto: approdarono e presero terra a Gennesaret. Allora, lui ha avanzato questa ipotesi. Perché ha avanzato questa ipotesi? Ha detto: ma io ho consultato, ho fatto il calcolo delle probabilità, ho consultato tutte le frasi di tutta la Bibbia e non c'è una frase biblica che possa corrispondere a quella sequenza di consonanti tranne quella lì.
Potrebbe
benissimo,
essere una cosa,
benissimo, allora gli si può dire, ma potrebbe essere anche una frase, benissimo. Allora adesso con il computer, sapete che con la ricerca computerizzata si possono schiaffare dentro milioni e miliardi di dati, soprattutto di dati come questi, lettere, frasi, consonanti, vocali, e hanno fatto stipativi. Si sono messi a schiaffare in un computer tutte le probabilità possibili, immaginando non so quanti miliardi di probabilità, e poi gli hanno dato a questo computer, che aveva tutte le non so quanti milioni, miliardi di possibilità di fare una frase con quelle consonanti, e gli hanno dato con un programma apposito la domanda, no? Ma quale frase si può comporre con queste consonanti? E quello risponde una sola cosa, si può comporre solo quella frase lì. Allora dico, il computer dimostra che quello è il Vangelo di Marco. Va bene. Diamo per buono questa cosa che chiaramente...
A me mi sembra un po' strano.
È perlomeno un po'...
Ma chi l'ha fatta la prova col computer?
L'hanno fatta questi papirologi e tutta la banda che si è messa dietro a questa ipotesi con questo scopo che vi ho detto prima.
Che già possono raggiungere questi obiettivi.
Fatto sta che... Adesso distinguiamo le cose. Fatto sta che, ammesso che quella sia una frasetta del Vangelo di Marco, e fin qui può anche essere, ma ammesso che si possa dimostrare, loro ritengono di dimostrarlo, va bene, diamolo per dimostrato, va bene. Adesso ecco l'altro passo che loro fanno. Dicono: se quello è il Vangelo di Marco, allora quello è un piccolissimo frammento di un rotolo che conteneva tutto il Vangelo di Marco. Questo non lo può dimostrare nessuno. Prima. Questa è una cosa asserita in modo assolutamente gratuito, senza nessuna prova possibile. Perché finché mi dici cosa c'è in quel pezzettino, sono d'accordo. Ma se tu mi dici che quel pezzettino appartiene ad un rotolo che tu non hai mai visto, non l'hai mai avuto, che comprendeva tutto intero il Vangelo di Marco,
eventualmente dove sarebbe la prima?
Aspetta, questa è la prima affermazione che è assolutamente gratuita. Seconda, allora, se tutto intero il Vangelo di Marco si trova nella grotta 7 di Qumran, visto che le grotte di Qumran sono state chiuse per via dell'invasione dell'esercito romano, chiuse e abbandonate, quindi inutilizzate, dall'anno 68, e questo è certo, perché è affermato da Flavio Giuseppe, cioè dalla storia della guerra giudaica che ha distrutto Gerusalemme. Nel 68 i romani hanno rastrellato la Giudea del Sud, quindi anche Qumran. Dal 68 in poi le grotte sono state quindi abbandonate, chiuse nell'immediata vicinanza del rastrellamento delle truppe romane. Allora vuol dire che prima del 68 era in circolazione il Vangelo di Marco. Bene, fin qui ancora, pur essendo indimostrata quella cosa, non è niente di clamoroso e niente di nuovo, perché tutti gli studiosi finora avevano datato il Vangelo di Marco approssimativamente, perché nessuno ci ha messo la data, attorno al 65-70. Quindi siamo lì, come vedete, fin qui non sarebbe niente. Ma no, bisogna dimostrare, questo è il punto loro, bisogna dimostrare che questa datazione è non solo falsa, ma fatta solo per papagallesca ripetizione di tesi protestanti, perché un Vangelo sarebbe più attendibile se è più antico, perché i nostri Vangeli devono essere degli appunti presi mentre Gesù parlava, e allora sono autentici, e se no no, questa è un'altra tesi loro caratteristica, che non è dimostrabile per nessun verso, ma secondo loro in questo modo solamente si baserebbe la fede cristiana sulla storia, i Vangeli sarebbero attendibili solo se sono stati scritti lì per lì, cosa che tra l'altro, ripeto, non si può dimostrare da nessuno. Invece loro, siccome questa tesi per loro decide tutto, lo vogliono dimostrare, come? Dicendo, bene, quel frammentino si può datare. Come? Come si fa a datare un frammento di papiro ritrovato in una grotta che probabilmente è stata chiusa nel 68, quindi di 2000 anni fa? C'è una maniera sola di datarlo, ed è sottoporre il reperto al bombardamento naturale del carbonio radioattivo, che si chiama il carbonio 14. È una prova abbastanza conosciuta di datazione di documenti antichi, che si basa su un procedimento fisico sofisticato che sottopone praticamente il reperto a un'atmosfera di carbonio 14. Ora, il carbonio 14, dicono i fisici, la prova del carbonio 14 dà una risposta che ha un'approssimazione storica di 20 anni, cioè non ti dice l'anno, ti dice un arco di 20 anni,
che già va molto bene.
Che è un'approssimazione enorme per 2000 anni. Comunque dice, può avere una gamma di databilità abbastanza buona e quindi attendibile di una 20 anni. Bene, di una 20 anni vuol dire dal 68 al 48. Bene, allora che cosa ne deducono loro dal sottoporre quel frammentino che dice appunto che è di quegli anni lì, con un'approssimazione di 20 anni? Che cosa dicono? Quel frammento è del 48. Questo è assolutamente falso, non dimostrabile da nessuno. Questo vuol dire prendere della gamma del carbonio 14 la data più bassa possibile e farne l'anno dimostrato, l'unico anno dimostrato di origine di quel frammento, totalmente indimostrabile, falso, totalmente falso, scientificamente indimostrabile. Ma loro vi diranno che il papirologo ha dimostrato che quello è un pezzo del Vangelo di Marco, che dunque il Vangelo di Marco intero esisteva già nel 48-50, dunque 15-20 anni prima della datazione degli studiosi che in coro e papagallescamente ripetono le tesi protestanti. Ciò dimostra che l'origine dei Vangeli va retrodatata di 20 anni, ed essendo retrodatata di 20 anni va a cadere appena 10-15 anni di distanza dalla morte di Gesù, e quindi risalgono indiscutibilmente dei testimoni oculari, e quindi sono autentici. Tutti gli altri che hanno detto fino adesso che sono del 60, 70, 80 sono della gente che ha aderito pappagallescamente a delle tesi protestanti, perché le tesi protestanti vogliono dimostrare appunto che la fede non ha bisogno dei documenti storici. Un castello gigantesco di questo genere è stato un polverone gigantesco, è stato costruito dai giornali, da giornalisti, notate bene, da giornalisti, perché gli studiosi a cui loro fanno riferimento sono O'Callaghan, il quale ha avanzato un'ipotesi di questo genere, come tutti gli studiosi avanzano delle ipotesi, e gli altri dicono, ne discutono sopra. E se invece di un'ipotesi uno la scambia per una teoria, chiaramente non è più uno studioso. Ma sapete che i giornalisti non gli interessano queste robe, gli interessa lo scoop, no? Il boom, cioè il dare una notizia clamorosa. Non importa se è vero o no, e intanto la si dà, si fa il polverone, si crea il clamore, e questo è lo scopo del giornalista, ma questo non è scienza.
Ma lo
Ma sotto ci sta la tesi che tutti quelli che ritengono che invece sono diventati dopo non garantiscono la fede, sono protestanti.
Ma fa sentire, se per
ipotesi... Ora, questo è un castello di falsità,
ma anche se fosse
indimostrabili, è un polverone giornalistico costruito in funzione di una cosa sola, e cioè dimostrare che solo loro sono gli autentici depositari della fede cattolica. Tutti gli altri cattolici che non sono coloro sono protestanti.
Ma non potrebbe essere per ipotesi...
Questo è una campagna di bassa lega, di vera e propria mormorazione sistematica, da campagna elettorale, nel senso più basso del termine, come quella che hanno fatto ultimamente a base di insulti, insomma. Questo fatto da gente che si definisce gli unici e migliori rappresentanti del cattolicesimo. È una delle cose più tristi e più volgari dell'attuale panorama cattolico italiano, tra cui c'è quella gente lì. Questo è un fenomeno vergognoso, ma reale. Adesso, se voi andrete a visitare la mostra di Rimini, sentirete le guide, che sono loro, che vi daranno questa cosa per la più grande scoperta del mondo. Ora, a chi non è addetto ai lavori e non conosce come stanno le cose, e cioè nella divulgazione giornalistica, si può benissimo dar da intendere che le cose stanno così. Perché voi sapete bene come è fatta la nostra civiltà, basata sui mezzi di comunicazione di massa, sulla carta stampata e sulla notizia diffusa per via televisiva, che non è importante se è vero, è importante che tutti lo dicano. Se tutti lo dicano, è vero. Questo è il punto. Questa è la nostra civiltà, è basata su questo principio, non so se vi siete accorti, ma questa è la civiltà dell'immagine, la civiltà delle comunicazioni di massa. È questa qui, alla faccia della civiltà. Però chi conosce che le cose stanno così, cosa fa? Per esempio il giornalista d'assalto, che sa bene che le cose stanno così, cosa fa? Sa bene che non importa se ha verificato che quello che dice nelle fonti corrisponde, importa che riesca a dirlo, a fare uno scoop, in modo che tutti, per non perdere lo scoop, si buttino a pesce su questa notizia, diventi un boom. Una volta diventato boom, è vero, ed è una impresa da attribuire a chi lo ha tirato fuori per primo. Questo è il sistema con cui anche dei cattolici o sedicenti cattolici stanno trattando le questioni di fede e le questioni scientifiche, addirittura come questa.
Ma sostanzialmente cosa cambia?
Anche no, ecco, io volevo dire questo.
Per loro cambia tutto, perché
significa
dimostrare
significa dimostrare
questa scoperta, che sto Vangelo di Marco è stato scritto nel
primo non è una scoperta. Perché non è dimostrabile.
No, ma mettiamo
darlo per scoperta è falso.
Ma mettiamo per ipotesi che fosse solo il Vangelo di Marco, antecedente di 20 anni.
Ma dopo ha scoperto un altro che dice che la stessa cosa è del Vangelo di Matteo.
Ma San Trovo,
adesso scapperà fuori un altro. No, ma adesso è scappato fuori un altro che è Tide, il quale è venuto a parlare anche recentemente a Rimini, probabilmente andato da loro, e che è il responsabile di questa mostra, guarda caso.
Ha visto che funziona.
Responsabile scientifico di questa mostra. Come si
è
un papirologo, anche lì. Un papirologo anglicano di origine tedesca, il quale in un collegio, in un college, non in un collegio, in un college, cioè in un delle sedi universitarie in Inghilterra, il Magdalene College di Oxford, ha trovato dei frammenti del Vangelo di Matteo che evidentemente sono finiti lì da reperti archeologici, perché in Inghilterra, sapete bene, è la padrona dell'Egitto e di tutto il Medio Oriente, di tutto il mondo fino all'ultima guerra mondiale, quindi insomma nei suoi musei si trova roba di quei territori. E lui sostiene, ha lanciato anche lui come Callaghan l'ipotesi, che quei frammenti sono antecedenti alla fine del secolo, quando viene datato il Vangelo di Matteo, e sono quindi degli anni 20-30 anni precedenti. Ho sentito per curiosità la sua conferenza, che non ho potuto andare, l'ho sentita registrata, non porta uno straccio di prova per dire una cosa del genere. Espone soltanto la sua convinzione, non uno straccio di prova. Dà per scontato che quel che dice lui è vero, indimostrato e indimostrabile. Allora, se questi si chiamano scienziati, io sono il Padre Eterno, perché non si fa così. La ricerca biblica è una ricerca positiva, di scienza sperimentale, non si fa così. Queste sono, purtroppo, le degradazioni a cui si espongono anche le cose più sacre, più serie, quando i principali interessi o centri di interesse non sono quelli della verità, non sono quelli della verità e dell'onestà intellettuale, ma quelli del occupare uno spazio in questo mondo della comunicazione. Quando lo scopo è conquistarsi una fetta di questo mondo, fare breccia in questo mondo, perché questo significa essere forti, non importa se si dicono le falsità, importa conquistare dell'audience.
Ma questo tu ti riferisci ai giornalisti?
Mi riferisco a chi gestisce il cattolicesimo in questo modo e pensa. Come sapete bene, anche in termini politici, adesso ci sono cattolici che pensano, senza mezzi termini, che il cattolicesimo si afferma politicamente per queste vie.
Ma quello che più ora, che tutti gli altri sono definiti
che eretici, sul piano politico ci sia gente che sceglie questa strategia, ancora lo capisco. Ma che ci siano persone che in nome della fede e della scienza insultino gli altri senza portare uno straccio di prova e con le menti, con i metodi più volgari del giornalismo d'assalto, cioè con lo scoop, questo assolutamente non è concepibile e comprensibile per nessun verso. Ma purtroppo è una realtà che si veste con i panni della scienza. Questo è ciò che sta succedendo sotto i nostri occhi. Per esempio, adesso vedrete voi la pubblicità e l'impatto di massa che avrà non quella mostra, che di per sé è interessantissima, perché dei reperti sono sempre interessantissimi da vedere, no? Per esempio, è interessantissimo vedere questo frammentino o altre ricostruzioni della Palestina ai tempi di Gesù, quindi va benissimo, ma non sarà quello, ecco la cosa disonesta, intellettualmente disonesta, gravissimamente disonesti. Non sarà quello lo scopo di quella mostra. Lo scopo di quella mostra è far passare a livello di massa, come scienza, una certa tesi. Perché le guide di quella mostra sono persone che pensano così e vi vogliono dimostrare questo. Naturalmente alla massa, cioè ai visitatori che non sono addentro alle questioni, si fa presto a dire che questa è la più grande scoperta, che i Vangeli di qua, che i Vangeli di là. Chi conosce come stanno le cose sa bene che non è così. Ma chi lo sa questo? Gli studiosi. Loro sanno bene, lo sanno bene perché sono dei grandi volponi, che non importa quel che è vero. Questo lo sanno alcuni. Quel che importa è ciò che è immesso nella massa. Ma loro ci credono, sì, ma anche i testimoni di Geova credono che la Bibbia dice che non si possono fare le trasfusioni di sangue. Io credo che i testimoni di Geova credono a quello, ma devo dire che è una stupidaggine dal punto di vista interpretativo della Bibbia. Non posso chiamarla diversamente, però anche lì si fanno danni gravissimi scambiando i fischi per i fiaschi, cioè dando da bere per motivi di coscienza a della gente, che anche lì sono centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, che le cose stanno così, che queste parole di Dio, che adesso anche nel cattolicesimo si facciano operazioni di setta di questo genere, francamente è inaccettabile, mi fa profondamente arrabbiare ogni volta che lo vedo. Ma purtroppo, mio malgrado, io non conto niente perché parlo a 5 persone, chi sostiene queste cose ha dei mezzi, carta stampata, televisione e vie di questo genere, tra cui il meeting, come vedrete, questa è una delle manifestazioni del meeting anticipato di 6 mesi, non a caso, in cui ad un pubblico e ad una platea ben più grande di quello che posso raggiungere io o chi come me, si darà da bere che le cose stanno così. Non è vero che non cambia niente, perché quello che cambia è che si dà per vero ciò che è falso. Questo non è poco.
Ma la sostanza.
Si scambia il cattolicesimo con questa setta.
Adesso si scambia il
cattolicesimo. Si fa passare per universale ciò che è particolare. Ciò che è universale, ciò che è particolare così, lo si fa passare per universale, cattolico, mentre è settario.
Questo a parte il fatto che deve intervenire la Chiesa. Cioè, uno può dire di dare un'interpretazione, però ufficialmente la Chiesa deve dire no. E se tutti stanno zitti,
ma
chi deve intervenire?
Sta a sentire
c'è un
ufficio
preposto.
Sta a sentire bene.
Vai a Vaticano, proprio stai sui uffici della dottrina della fede e tutte le altre cose.
Dunque. La dottrina della fede interviene quando c'è di mezzo qualcosa e attacca direttamente la fede. Non interviene, e non può intervenire perché non è sua competenza, in queste operazioni di bassa lega, nella quale invece dovrebbe intervenire non una congregazione, ma invece i responsabili delle comunità. Cosa che invece non solo non viene fatta, ma viene fatto il contrario. Per esempio, i responsabili di questo movimento, che ha una stampa che fa di questi lavori, dovrebbero dire chiaro e tondo che queste robe non si fanno perché sono scorrette. Benissimo, allora, siccome i responsabili di questo movimento non sono responsabili, cioè sono della stessa
ma per forza,
linea,
però.
Allora ci dovrebbero essere altri che dovrebbero dire, attenzione, ma purtroppo, chi tra i responsabili delle nostre comunità è in grado di discernere l'importanza di questa cosa?
Ma sono allora, biblici, tanto a Roma, no? Ma le università.
Le università hanno già fatto le loro valutazioni, ma chi le conosce? La massa?
La massa no, ma tutti quelli che fanno come te divulgazione della scrittura sanno come stanno le cose.
Quanti sono? E che mezzi hanno?
Va bene, ma
le riviste scientifiche hanno un ambito di circolazione restrittissimo.
Tutti, e sono gli studiosi che non avevano, cioè, in fondo sono,
se parliamo degli studiosi, sì, ma io non parlo degli studiosi, io parlo del popolo,
sì, ma
popolo. Io parlo della massa,
sì, ma la massa,
gli studiosi non contano niente, gli studiosi non contano niente, ciò che influenza la massa non sono gli studiosi ma i mezzi di comunicazione, sì, sociale
sono stato, però dico,
okay. E chi ne è padrone?
Nel servizio di stasera era di Giancarlo De Carlo, non è che ha fatto questo discorso, no, dove
Giancarlo,
stanotte.
Giancarlo De Carlo.
De Carli. Ah, il giornalista delle cronache del Vigero. Altro solo che no, questi frammenti, forse quei tre che dici te
sono anche. Sono quelli, non possono essere.
Anticipa di vent'anni, quindi quelli che hanno scritto i Vangeli sono persone
come tutti
che
i giornalisti,
raccontano
cosa fa?
Cose che hanno visto di persona, quindi il credente più sicuro,
e come tutti i giornalisti cosa fa? Ripete quello che l'agenzia a cui attinge gli ha scritto. Allora, questi sono gli operatori culturali di massa, cioè sono coloro che mettono, che fanno la flebo alla massa e gli mettono dentro la verità. Questi sono i giornalisti. Vil razza dannata, ma guai a dirglielo, perché ti dicono che sei fascista, perché sanno dire solo questo, hanno solo questo di capacità di risposta, ma che sono i padroni della cultura di massa, e sono una massa di ignoranti da far paura, perché dal punto di vista scientifico non hanno nessuna preparazione, non è necessario averla per diventare giornalisti, non sanno distinguere i fischi dai fiaschi. Il loro unico scopo è lo scoop.
A volte non so neanche scrivere in italiano, comunque. Io ho visto delle robe.
A parte questo, ma la cosa, l'unica cosa che sanno fare è questo, perché sanno che la verità la fanno loro, purtroppo. E la massa è nelle loro mani, cioè noi non abbiamo, e non è possibile neanche presupporlo, di avere delle persone in grado di smascherare questa faccenda, ma non solo questa, tutte le altre che i giornalisti danno da bere per bere.
E qui comunque come conseguenza io il danno più grosso che vedo è quello, perché tanto va bene, anche se la massa sa che il Vangelo di Marco è stato scritto 20 anni prima, anche non ne sa che cambia più di tanto.
Questo non cambierebbe
però,
niente,
però
ma cambia
danno
invece
è
dire.
Sì,
questo
no,
cambia,
è che il movimento
dire,
sulla, basandosi su questi elementi falsi, cioè falsati e eccetera eccetera, cresce, cioè va ad alimentare le sue file.
Il punto è l'altro, che questo semina nel popolo di Dio, ignorante dal punto di vista religioso, che fa paura, fa spavento, semina zizzania, cioè fa scambiare i fischi con i fiaschi, e soprattutto semina lo spirito di divisione di coloro che si permettono di, impunemente tra l'altro, di accusare di protestantesimo degli studiosi, mentre loro sono dei volgari giornalisti che non sanno neanche distinguere i fischi dai fiaschi. Questa è barbarie culturale, ma è così.
Infatti sono aperto al meeting adesso, che possono prendere il peso, quando discuteranno questa cosa,
ma non scappa,
ci saranno,
scherzerai,
io scherzo,
scherzerai,
no? Faremo una petizione.
Sai chi è che chiamano al dibattito? Chiamano le voci che dicono così, di fronte a una platea di 2000 persone che batte le mani.
No, non è possibile.
Questo è il meeting, sei andato o no?
No,
vai.
Allora baci.
Non
scherzi? Così è.
adesso sempre non è vero.
Ah, non è vero.
Scusa, ma uno non può intervenire dal pubblico a dire scusate.
Prova.
E gli ho fatto
prova, vedrai.
Ma me voglio dirgli porti le prove, cosa vuoi di più dalla vita? Se uno è un minimo intelligente le cose le capisce.
Se uno è un minimo intelligente,
organizzare.
Se uno è un minimo intelligente.
Ma con le prove, facendo presente certe cose.
Si sa bene come sono fatti quei dibattiti.
Sente due campane, uno valuta anche per i cavoli suoi dopo se.
Ma uno chi?
Basta essere una persona che è presente lì, voglio dire, e gli viene raccontata una cosa. Sì.
Le persone che sono presenti lì sono di un certo tipo. Per cui se uno osa dire una cosa fuori del coro, si sa che fine fa.
Quello è eretico, sì.
Sempre per eretico.
Quindi questa è una cosa gravissima, ma è così purtroppo. È così purtroppo. Una cosa organizzata da loro non chiameranno mai uno studioso, chiunque sia, che la pensa diversamente da loro. Questo si chiama plagio. Questa si chiama operazione di bassa lega. Chi hanno chiamato?
I marxisti mangiano continuo.
Dove? Un momento, vanno
a parlare di queste cose.
Vanno a dire che cosa?
Ma no,
vanno a dire che cosa?
La Masciocchi,
chiedetevi innanzitutto che cosa succede lì, che cosa viene detto lì. Poi vedrete se viene detto ciò che è vero o ciò che fa parte delle tesi.
Ma certo, fa parte delle tesi.
Allora, questa non è un'operazione, mi dispiace, non è un'operazione educativa. Questa è un'operazione di massa, come tutte le operazioni di massa. Infatti mettono in circolazione un sacco di soldi, è un business, infatti è un chiarissimo business, e non a caso marcia secondo le leggi del mercato.
Allora alle loro tesi, don Agostino, non puoi però negargli questo, né negargli di sostenerle in tutti i modi.
Non posso darle diretto a tutti gli altri, ma guarda, lo danno, lo fanno pubblicamente.
Loro possono avere tutte le tesi che vogliono. Loro possono avere tutte le tesi che vogliono, ma non possono dare da intendere per vero ciò che è falso. Perché questa non è una tesi, questa è un'operazione scorretta.
Sì, universale.
Poi, che questa operazione venga fatta in nome della fede, questo oltre che scorretto è vergognoso. Assolutamente vergognoso, ed è così. Purtroppo è così. Allora io non posso dire che non è così ciò che è così. Purtroppo non dovrebbe essere mai, ma è così.